vediamo se dopo aggiunge qualcun altro si aggregherà. Siamo al quarto appuntamento di questo ciclo di lettura e analisi mensile dei testi filosofici, che quest'anno si è sviluppato accompagnando a volte un autore a un altro in modo in qualche caso ben coordinato, in altri casi non meno ben coordinato, ma comunque coordinato in modo sorprendente, direi. Qual è, per esempio, la situazione di oggi pomeriggio? Con noi ci sono Maria, non ho mai capito se è José o José, che
José,
José alla francese, José Amato, che ci introdurrà a Johann Gottlieb o Gottlob Fichte, La missione del dotto, e Elena Carlesso su Charles Sanders Peirce, sul che cos'è il pragmatismo. Ecco, interessante vedere di mettere insieme questi due autori. Credo che la parola chiave sarà un po' quella del pragma, cioè dell'azione, dell'agire, della res, che è un'azione e che indica comunque un qualcosa che ha a che fare con la concretezza. Vi dico che l'appuntamento della prossima volta, previsto per giovedì 10 maggio, è anticipato a mercoledì 9 maggio, quindi prendete nota. Sempre alla stessa ora, cioè alle 16.
Ho paura che...
Il luogo forse non sarà questo, perché ci sono in contemporanea altri appuntamenti, ma comunque sarà in dipartimento, vi comunicherò per tempo. Ciò è dovuto al fatto che c'è una coincidenza di attività che si svolgono il 3, il 6, il 10 e il 17 maggio al Centro Candiani, dedicate al tema democrazia e utopia. In quell'occasione, proprio per non avere la coincidenza nella partecipazione su due attività che vedono impegnata comunque la società filosofica italiana, abbiamo... Buongiorno.
Ciao, salve.
Abbiamo... abbiamo cercato insomma di creare uno sfalsamento di appuntamenti. Due parole sulla persone che presenteranno oggi. Come conoscete tutti, Maria José Amato, che da sempre, da quando la conosco, collabora con la sua attività di insegnante, di studiosa ai lavori della SPI. E poi abbiamo Elena Carlesso, che è invece una studentessa universitaria, già laureata, che si sta impegnando anche con la SPI proprio in direzione di quello che è l'intento principale della società filosofica, continuare nella dimensione della ricerca, ma anche di aprire uno spiraglio di contatti con il mondo di quella che è la struttura esterna della società interessata ai problemi di filosofia, in particolare con il mondo della scuola superiore. Lascio la parola per una prima presentazione a Maria José, poi farei intervenire subito Elena Carlesso e poi procediamo al dibattito. Farei così perché appunto vorrei che nel dibattito si cercasse di mettere insieme queste due distinte prospettive, che sono quella appunto del pragmatismo morale, diciamo così, di Fichte, e invece del pragmatismo strategico di Sanders Peirce. Parola a Maria José.
Allora, buonasera a tutti e ringrazio tutti i presenti, che sfidano anche il tempo da quanto si può percepire. Allora, vorrei subito dirvi che il motivo per il quale ho scelto di parlare della missione del dotto è un testo, da quello che potremo leggere insieme, in cui capite l'autore ha una grandissima fiducia nel ruolo che può avere la persona di cultura. La persona di cultura, libera da qualsiasi tipo di idea razzista, di idea di superiorità, l'uomo di cultura che si mette a disposizione degli altri per aiutare l'umanità. Questo è il periodo della filantropia laica di Fichte. L'opera risale al 1794 e l'opera precedente alla sua accusa di ateismo, che poi la sua accusa è tutta particolare nel senso che lui aveva dato in un certo senso ragione a un allievo, a un suo allievo, in cui lui riteneva effettivamente che la ragione da sola poteva bastare a compiere il bene, quindi non era necessaria la religione. Questo potete capire per allora, per il governo prussiano, per lo Stato prussiano, era qualcosa di blasfemo e dopo questa persona sarà chiaramente allontanata dall'università. Ma questo testo appartiene ancora alla fase in cui Fichte molto probabilmente si ritiene da solo una persona molto fortunata e vi spiego perché. Le sue origini sono molto umili, quindi qualche notazione biografica va comunque data. Nei libri di testo voi trovate sempre riferimento, ma anche in testi un pochino più elevati, quelli che noi si leggeva all'università, pascolatore di oche, figlio di colui che pascolava oche. Quindi le origini sono molto umili. Il fatto che lui abbia potuto accedere all'università è semplicemente dato da un caso fortuito, cioè un giorno il grande ricco del paese, il conte von Militz, è ammalato, non può ascoltare la predica, e lui gliela ripete praticamente in maniera molto persuasiva, molto incisiva, tanto che questa persona decide di pagargli gli studi. Quindi dovete capire che il libro risente molto di questa importanza che lui dà alla cultura come forma di emancipazione, come forma di liberazione, come forma di acculturamento per sé, ma anche come occasione per portare qualcosa di buono agli altri. E quindi è un inno alla cultura, cioè l'uomo di cultura, anche se non avrà subito ragione, non è che una questione di tempo, perché convincere uno che sa meno di noi non è facile, ma tanto la luce vincerà sempre sulle tenebre. C'è questa specie di visione molto positiva del sapere, molto probabilmente legata anche al suo vissuto. I prerequisiti fondamentali per poter accedere a quest'opera sono abbastanza, diciamo, sono abbastanza evidenti. L'opera è stata spesso associata al mito della caverna di Platone, quindi il ruolo del filosofo che è colui che praticamente traghetta dal buio verso la luce. Ecco, dopo vi dirò in che modo secondo me c'è una differenza. L'altro prerequisito importante è il telos di Aristotele, cioè l'obiettivo. Chi ha una missione da compiere non lavora nel presente ma lavora per il futuro. Lavora anzi nel presente con in vista il futuro. Quindi la causa finale, che è la causa più importante, che però è presente sin dalla causa materiale. L'altro prerequisito fondamentale è il doverismo morale di Kant. Su questo, senza ripetervi tutti gli imperativi categorici, vi dico solo il concetto di sommo bene, dove virtù non può mai essere staccata da felicità. Poi la critica ultima che fa nei confronti della filosofia di Rousseau, che invece l'uomo che vorrebbe fare ritornare, il filosofo, il pensatore, vorrebbe fare ritornare l'uomo allo stato di natura, quindi senza cultura per vivere bene. E qui c'è una critica, secondo me, molto adeguata di Fichte, in cui dice così, ma non perché ce l'ha con la cultura in generale, perché ce l'ha con gli uomini di cultura del suo tempo, perché ce l'ha con la corruzione del suo tempo. Quindi lui fa questo tipo di discorso proprio perché è più dotto rispetto agli altri, che è un modo, secondo me, abbastanza originale di affrontare la tematica del ritorno allo stato di natura. Adesso andando per gradi, primo prerequisito vi ho detto il mito della caverna. Vi parlo della seconda fase del mito della caverna, cioè quando ormai la persona ha percepito l'essenza delle cose, ha capito l'origine delle cose, decide di ritornare per spiegarlo agli altri. Questo è un momento in cui molto spesso la critica, non si sa se volutamente abbia un po' tante volte manipolato questa parte, perché Platone, essendo me l'ho riletto un po' di volte su questo punto, afferma effettivamente questo, cioè l'uomo che ritorna nella caverna, proprio perché ritorna al buio, barcolla, non è più abituato a stare al buio, quindi barcolla. Agli occhi degli altri, che sentono che lui afferma che loro stanno sbagliando tutto, e se lo vedono tornare dentro in condizioni dal loro punto di vista pietoso, non è che gli diano subito credibilità. L'avessero visto tornato meglio, forse più dinamico, forse li avrebbe convinti di più. Il fatto che lui faccia fatica nel ritorno a spiegare agli altri, più spiega, più gli altri a un certo punto lo deridono, sono anche facilitati da tutto questo. E a un certo punto si dice, non che lo uccidano, come qualcuno frettolosamente dice mito della caverna, e poi uccidono perché lo associano a Socrate, il grande tema di Socrate. E no, potrebbero arrivarlo ad uccidere. Quindi Platone, quando descrive questa cosa, esprime anche un po' di amarezza in tutto questo. Cioè dice, per quanto chi vuole liberarsi le catene, voglia andare fuori, voglia capire, voglia andare oltre, non sempre il ritornare dentro, l'esplicare, comporterà per lui un riconoscimento. Cioè c'è già questa specie di, io la intendo di amarezza, di quasi una specie di impotenza nei confronti di tutto questo. Invece questa parte, che io intendo un po' negativamente attraverso Platone, ma molto spesso realistica, perché chi dice cose nuove non sempre trova una platea disposta, in grado anche di capirle, e questo lo sappiamo un po' da tante altre nostre letture. E questo punto invece, in questa fase positiva, su cui io proprio sottolineo di Fichte, c'è questa idea che noi dalle tenebre comunque sia ne verremo fuori. E saremo così convincenti nei confronti dei nostri studenti, di questi giovani, che saranno disposti a seguirci, magari non presto, perché ci vuole del tempo, bisogna che assimilino, bisogna che accadano magari ancora determinate cose, però con il tempo la luce comunque sia trionferà. E l'uomo dotto, l'uomo di sapienza, l'uomo giusto avrà anche il suo, diciamo, sarà ricompensato, ma non nel modo in cui si intende molto spesso, cioè trionferà nel senso che trionferà l'umanità. Ecco perché io parlo di filantropia laica, è un amore per il prossimo, non diretto ad una nazione, non diretto ad uno specifico potere, è un elevare attraverso la cultura l'umanità intera. Tutto questo accadeva, lui lo scriveva, intorno al 1794. Avviene qualcosa all'interno della vita di Fichte, che è questa accusa di ateismo, per cui dalla facoltà di Jena viene allontanato e continua a dare delle lezioni libere. Le sue libere lezioni, un po' delle ripetizioni per i figli, per i rampolli bene. Ma il fatto che secondo me ha fatto cambiare da questo atteggiamento così positivo nei confronti dell'umanità a quello che oggi viene ricordato soprattutto come il padre del pangermanesimo, e questo lo si può trovare in tutti i testi di storia, è stata la visione di Napoleone a cavallo proprio nella città di Jena. E lì Napoleone che trionfa dopo aver sconfitto i prussiani. Lui chiaramente, potremmo dire oggi, un disoccupato, una persona fuori ormai dal giro, che in Napoleone e attraverso Napoleone vede la possibilità di riscattarsi. In che modo? Allora la battaglia di Jena comunque del 1806, tra il 1807 e il 1808 lui pubblica i discorsi alla nazione tedesca, che sono quelli che molto spesso, anche per degli studiosi di storia, risultano un testo, diciamo, più letto, più conosciuto, dove lui da questo punto di vista si rivolge solo alla nazione germanica, dove la nazione germanica deve cercare di inglobare le altre, più o meno di lingua uguale, dove si parla di superiorità razziale, dove si fa riferimento a una forza fisica, e dove tutte queste cose a quel livello lì rimangono sulla carta e vengono impersonificate in modo molto palese da Hitler, quindi partiamo dall'Anschluss del 38, l'annessione dei paesi di razza germanica, i riferimenti al mito del pangermanesimo, prima ancora di arrivare a Hitler, a cui molto spesso viene associato, tanto che si dice che il pangermanesimo è di Hitler molto spesso nel pensiero comune, io direi ancora prima con la battaglia di Sedan, dove i francesi vengono sconfitti e poi anche alla base della prima e della seconda guerra mondiale. Quindi questo tipo di pensiero, altro che pragmatismo, cioè non ha trovato una collocazione, una fattività anche in questo caso subito, immediata, ma nel giro di qualche decennio è stata espressione di pagine molto spesso tragiche della storia. Quindi questo bisogna anche capire tante volte da dove possono nascere certi pensieri, certe affermazioni, se non da uno spirito di vendetta, di rivalsa, da una certa incomprensione. Ed era un po' su questa linea che io avrei voluto intrattenervi questo pomeriggio. E per vari motivi invece ho deciso di farvi capire quanto il ruolo, direi, del maestro fosse importante da parte di chi credeva in questa professione e come poi, alla luce di molti eventi, questa cosa è andata scemando. Non dirò nulla di mio, se non attraverso le parole dello stesso Fichte, e le ultime cose che vi leggerò sono molto brevi, fanno proprio riferimento alla corruzione a cui è sottoposto il genere umano. Per cui ciò che impedisce alla cultura molto spesso di attecchire non è una mancanza di studi, non è un gap dovuto a estrazione sociale o a quant'altro, ma è proprio da parte di chi molto spesso detiene il potere, e sono pagine del 1794, ripeto, quindi di parecchio tempo fa, come chi detiene il potere abbia paura di queste parole, faccia di tutto perché queste parole non vadano oltre le aule di poche, cioè aule di pochi metri quadri frequentate da poche persone, perché i primi a rimanerne scossi sono le persone più fiacche, quelle più deboli, quelle che effettivamente non lavorano per il bene comune, ma pensano un'altra volta, anche se non lo dice apertamente, al bene proprio. In che cosa sta il pragmatismo qui di Fichte? Agire. Agire non preoccupandosi, ecco il pragmatismo, non preoccupandosi del riscontro che possono avere gli altri, diventare un modello. Diventare un modello perché prima o poi qualcuno che segue questo modello, questo esempio, ci sarà, di sicuro ci sarà. Ecco, questa è la parte positiva, in cui non ci si deve più preoccupare di tutto quello soltanto che c'è intorno, perché non si possano fare, perché non c'è riscontro, perché alla lunga queste cose, secondo lui, vengono per quello che sono e l'umanità compirà comunque sia dei grandi passi in avanti. Allora questo è un agire morale in cui il primo ad essere esempio e immolarsi a queste idee deve essere proprio il dotto, deve mettere in conto questo. Allora, comincio con la prima fotocopia che vi ho dato, leggerò un po' in fretta perché non è che abbiamo moltissimo tempo. Allora, pagina 48 delle fotocopie, l'uomo, tutti li avete intanto, chi è arrivato dopo ce ne è più. Credo che basti.
Sì, sì.
Allora, pagina 48. L'uomo in quanto puro essere, pura ragione, e quindi fine a se stesso, ma in quanto determinato in rapporto con le cose sensibili, esso si manifesta anche come sensibilità. Perciò la ragione ha un compito in rapporto alla sensibilità e il fine dell'uomo si presenta come dovere. Cioè, finché io mi limito a pensare, sono soltanto un essere razionale puro. Quando è che io posso essere giudicato e divento effettivamente una persona? Nel momento in cui mi rapporto con le cose. Quindi il rapporto con l'esterno è fondamentale. È fondamentale per poter essere giudicati, per poter essere considerati persone, o se no siamo semplice teoria. Ed è il motivo per cui Fichte si allontana dalla critica della ragion pura di Kant per avvicinarsi alla critica della ragion pratica, perché lui rimane impressionato soprattutto dalla critica della ragion pratica. E se l'uomo viene concepito in tal modo, qual è la sua missione? Qual è il suo telos, quindi questo per ritornare? Che cosa aspetta lui come uomo secondo il concetto di esso? che non spetti pure a quelli tra gli esseri a noi noti che non sono uomini? In che cosa si distingue egli da tutti gli esseri che tra quelli a noi noti non designiamo col nome di uomini? Io devo muovere ora da qualcosa di positivo, e poiché non posso muovere qui dall'assoluto positivo, cioè dalla proposizione io sono, devo dunque mettere innanzi come ipotesi provvisoriamente una proposizione, che è possesso insopprimibile del sentimento umano, che è il risultato dell'intera filosofia, che si può dimostrare rigorosamente, ed è questa: quanto è certo che egli ha la ragione, altrettanto è certo che l'uomo è fine a se stesso. In altre parole, egli non esiste perché debba esistere qualche altra cosa, esiste semplicemente perché egli stesso deve esistere. Null'altro che il suo esistere è lo scopo ultimo del suo esistere, o ciò che significa lo stesso. Non si può senza contraddizione chiedersi il fine del suo esistere. Egli è perché è. La cosa importante è da prendere atto che si è in quanto siamo. Da quel momento in poi, importante è l'agire, è l'agire. E quindi voi capite che qui si gioca tutta la partita. Come agire? Perché agire? In vista di quale obiettivo agire? Non vi ho detto che quest'opera si divide praticamente in 5 lezioni, questa è la prima. Quindi prima c'è lo scopo proprio dell'uomo, poi c'è lo scopo dell'uomo in relazione alla società. Il dotto non può vivere per se stesso, cosa se ne fa di una cultura propria? Il dotto vive nella misura in cui si rapporta con gli altri e fa qualcosa per gli altri, eleva gli altri. Quindi questo discorso non può mai essere staccato da quello dell'uomo che non è da solo, ma è un mixain, cioè è con gli altri, è in società. Detto questo, l'altro punto è che ogni uomo è diverso. Ma non è che questa diversità, almeno nella missione del dotto, è legata a una differenza di classe o di superiorità. Ognuno è diverso nella misura in cui apporta dei contributi diversi alla società. Ognuno deve seguire le proprie inclinazioni, le proprie predisposizioni per far migliorare tutti. Quindi questo è fondamentale. L'altra parte, le caratteristiche del dotto in generale, quindi soprattutto l'esempio che deve costituire per gli altri. La quinta parte, una specie di pars dextruens che arriva alla fine, che invece dice: c'è chi a differenza di me, e questo è Rousseau, ha invocato il ritorno allo stato di natura. Però il primo ad essere colto nei suoi tempi era lui, ne parlava dall'alto della sua cultura. Lui non era una persona che viveva allo stadio animale, anzi tutt'altro. Probabilmente quello più assetato, più affamato di cultura della sua epoca, o tra i più affamati di cultura della sua epoca, c'erano proprio lui. Allora un conto è denigrare la cultura in quanto tale, in quanto è denigrare la corruzione del proprio tempo. E quindi qui fa una distinzione, secondo me, molto opportuna. Andando a pagina 58, l'acquisto della capacità diretta, da un lato a reprimere ed eliminare le cattive inclinazioni sviluppatesi prima del destarsi della nostra ragione e del senso della nostra autonomia, dall'altro a modificare le cose fuori di noi e a porle in armonia con i nostri concetti, l'acquisto di tale capacità, dico, si chiama cultura. Cioè, la cultura è ciò che ci dovrebbe impedire a fare degli errori. La cultura è quella che ci dovrebbe indicare, magari più di qualche volta, quello di non andare dietro alle nostre passioni, alle nostre pulsioni, ma semplicemente di ragionare, di vedere ciò che ci garantisce un bene superiore. E parimenti si designa con questo nome anche quel certo grado che si è acquistato di tale capacità. La cultura ha diversità soltanto di gradi, ma è suscettibile di un'infinita varietà di gradi. Essa è l'ultimo e più alto mezzo del raggiungimento del fine supremo dell'uomo, che è la piena coerenza con se stesso. Se si considera l'uomo come essere ragionevole e sensibile insieme, è esso stesso il fine ultimo. Se si considera l'uomo come essere puramente sensibile, la sensibilità deve essere coltivata. Ecco ciò che di più alto e di meglio possiamo farne. E questo ad esempio è un discorso che chi qualche volta mi ha sentito, dico che ne so, l'intelligenza da sola non basta, l'intuizione da sola non basta, ma se tu non coltivi, non approfondisci, non vai a fondo delle cose, certamente è tutto un lavoro che richiede un'applicazione, che richiede un allenamento, e questo è fondamentale. La nostra società del tutto e subito, chiaramente questa cosa non può condividerla più di tanto. Allora, il discorso che questa mattina magari un pubblico molto giovane come quello che è arrivato dopo dei miei studenti, dicevo, questa lezione non è per non volerli, ma alcuni che frequentano magari delle classi inferiori, pur essendo intelligenti, non sono in grado di cogliere, ci vogliono dei nessi, ci vogliono certi passaggi per capire determinate cose. Non è una questione di essere elitari o meno, ecco, questo è che molto spesso anche è stato confuso. Il risultato finale dovrebbe essere il raggiungimento del fine supremo, ossia l'accordo completo dell'essere ragionevole con se medesimo. E la felicità stessa non è concepibile se non come conseguenza della bontà morale, sicché da respingere la tesi degli edonisti e degli utilitaristi. Il risultato, poi ripete sempre questo tema, ve lo dico subito, vi anticipo, lo dice proprio lui, è quello che Kant chiama il sommo bene, insomma, per non portar via praticamente molto tempo. Invece qui vi faccio arrivare a pagina 80, l'ultima riga, il concetto dell'uomo è un ideale, ciascuno lotta per imporre un più alto ideale, e così si compie, ecco qui, il perfezionamento della specie, cioè non è in vista di un raggiungimento di perfezione egoistico, è la missione della società, questa è la missione che ha indotto, una missione che ha nella società, per la società. L'istinto fondamentale è di trovare fuori di noi degli esseri ragionevoli a noi simili, cioè degli uomini. Il concetto dell'uomo è un concetto ideale poiché il fine dell'uomo è irraggiungibile, cioè la perfezione è esclusa anche qui, però è qualcosa che noi ci dobbiamo porre come punto di riferimento. Ciascun individuo ha il suo proprio ideale dell'uomo in genere, e questi vari ideali sono differenti, non già per il loro contenuto ma nel grado. Vedete qui la fiducia che si ha nell'umanità. E ciascuno secondo la misura dell'ideale suo, dell'ideale suo proprio, valuta qualunque altro essere che egli riconosca per uomo. E in virtù di quell'istinto fondamentale, ciascuno desidera di trovare simile a quell'ideale ogni altro uomo, lo mette alla prova e lo osserva, e se lo trova inferiore al proprio ideale, cerca di innalzarvelo. In questa lotta di anime con anime riesce sempre vincitore colui che è uomo nel senso migliore e più elevato. E così per mezzo della società si attua il perfezionamento della specie. E con ciò noi abbiamo trovato anche in pari tempo in che cosa consiste la missione dell'intera società in quanto tale. Se talora l'effetto appare diverso, come se l'uomo migliore e più elevato non avesse nessuna influenza su quello inferiore ed incolto, in tal caso in parte ci inganna il nostro giudizio, poiché spesso ci attendiamo di vedere subito subito il frutto, prima che il seme abbia avuto il tempo di germogliare e svilupparsi. In parte la cosa dipende dal fatto che l'individuo migliore forse di troppi gradini più in alto dell'incolto, e allora i due hanno in comune tra loro troppo pochi punti di contatto. Troppo poco possono influire l'uno sull'altro, circostanza questa che ritarda incredibilmente la cultura e di cui noi indicheremo a suo tempo il rimedio. Ma nel complesso il migliore ottiene sempre sicuramente la vittoria. E questa è una consolazione che deve rasserenare l'amico degli uomini e della verità quando assiste alla lotta aperta che si combatte tra la luce e le tenebre. La luce trionferà alla fine, immancabilmente. Certo, non si può determinare il momento di questa vittoria, ma è già arra di vittoria. Vi dico che me lo sono guardato sul vocabolario, l'hanno tradotto così. Arra sarebbe anticipo, pegno, promessa. arra di vittoria e di prossima vittoria, quindi è già pegno, arriverà questa vittoria, trionferà la luce. Il fatto che le tenebre siano costrette a cimentarsi in aperta lotta. Esse amano l'oscurità, sono dunque già sconfitte quando sono costrette ad affrontare la luce. Quindi chi sbaglia è già destinato a sbagliare, non potrà mai riscattarsi, chi ha la pretesa, sbagliando, di voler avere ragione. La missione dell'uomo è dunque vivere per la società. Adesso andiamo a pagina 134. Il fine ultimo di ogni singolo individuo, come pure della società intera, e quindi ciò a cui sono rivolte tutte le attività che il dotto esplica a contatto con la società, è l'elevazione morale dell'uomo tutto intero. È dovere del dotto proporsi costantemente questo fine ultimo ed averlo sempre innanzi agli occhi quando opera nella società. Ma nessuno è in grado di lavorare con successo per l'elevazione morale altrui se non è egli stesso un uomo moralmente buono. Noi non insegniamo soltanto con la parola, insegniamo anche in modo assai penetrante col nostro esempio. E chiunque vive nella società è tenuto verso di essa appunto a dare il suo buon esempio, poiché la forza dell'esempio trae origine anzitutto dal fatto che noi viviamo in società. Quanto è più è tenuto a dare il buon esempio il dotto, che deve essere di guida a tutte le altre classi sociali in tutti i rami della cultura, se egli rimane indietro in quello che è il primo e il più nobile fine di ogni cultura, come potrà essere un esempio per gli altri? E come può credere che gli altri vogliano seguire i suoi insegnamenti, quegli insegnamenti a cui egli contraddice sotto gli occhi di tutti con ogni azione della sua vita? Sono particolarmente appropriate ai dotti le parole che il fondatore della religione cristiana rivolse ai discepoli: voi siete il sale della terra, se il sale perde la sua forza, con che cosa si salerà? Se la parte eletta della società umana è corrotta, dove si dovrà mai cercare il bene morale? Il dotto, pertanto, considerato dal punto di vista della sua destinazione ultima, deve essere l'uomo moralmente migliore nel suo tempo. Deve rappresentare con la sua persona il più alto grado di perfezione morale possibile a raggiungersi fino all'epoca sua. Il dotto è il sacerdote della verità, pronto a perdere anche la vita. L'ultimissima cosa, so bene tutto quello che ho detto, la portata di quello che ho detto, è pagina 137, punto 21. So altrettanto bene che un'età smascolinizzata e snervata non soffre né questo modo di sentire né questo modo di esprimere. Essa, con timida voce che tradisce la sua intima vergogna, chiama fantasticheria tutto ciò a cui essa non si sente capace di elevarsi. Essa ritrae con orrore lo sguardo da un quadro in cui non sa vedere null'altro che la sua fiacchezza e la sua vergogna. Essa riceve da tutto ciò che è forte e nobile un'impressione tale quale sentirebbe al più tenue contatto colui che ha tutte le membra rattrappite dal gelo. Io so tutto questo, ma so anche a chi parlo. Destinatari di queste lezioni sono dei giovani studenti universitari. Io parlo ai giovani, che già la loro età stessa preserva da quella fiacchezza totale dello spirito, e vorrei accanto e per mezzo di una morale virile infondere al tempo stesso nel loro animo sentimenti che potessero salvaguardarli da quella bassezza anche in avvenire. Confesso apertamente che mi ardente desiderio di contribuire in qualche modo, proprio da questo posto in cui la provvidenza mi ha collocato, a diffondere un modo di pensare più virile, un più gagliardo senso di nobiltà e dignità, un più ardente entusiasmo nel compiere a rischio di qualunque cosa la propria missione, a diffondere un tale spirito sino agli estremi confini dove si parla la lingua tedesca e più oltre ancora se mi fosse possibile. Vedete che lui vuole arrivare a tutti. Qui non si fa discorsi alla nazione tedesca, qui si parla di umanità. Vuole arrivare a tutti, vuole rendere partecipi tutti, che questo è il modo per poter veicolare un sapere che ci possa elevare. affinché io un giorno, quando voi avrete lasciato queste aule e vi troverete sparsi nei luoghi più diversi, avere la certezza che in quei paesi lontani vivono uomini per i quali la verità è l'eletta amica, che ad essa sono fedeli per la vita e per la morte, che le danno ricetto quando tutto il mondo la respinge, che ne prendono apertamente le difese quando essa è calunniata e vituperata, che per essa sopportano con gioia l'odio subdolamente celato dei potenti, il ghigno stolito dello spirito di bassa lega, la scrollata di spalle piena di commiserazione da parte degli spiriti angusti. Allora voi capite che i primi a temere il potere, la forza della cultura, dell'agire per il bene, come lui lascia presagire, sono quelli invece che dovrebbero governare, veicolare e farsene portavoce. E vi accenno solo a due cose molto veloci, dopo lascio la parola alla mia collega, dove egli ci fa notare che cosa ci porta a ragionare in questo modo. A questo scopo serve la sensazione dolorosa che è congiunta col sentimento del bisogno. Essa deve servire di stimolo per spronarci all'attività. Tale è la ragione profonda di ogni dolore, tale particolarmente anche la ragione di quel dolore che ci coglie alla vista dell'imperfezione, della corruzione, della miseria morale del nostro prossimo. Chi non sente quel dolore, quell'amara indignazione, è un uomo volgare. Le ultime parole con cui finisce, quindi parliamo di altro pragmatismo, chiaramente. Agire. Questo è il fine per cui noi esistiamo. Vorremmo forse adirarci perché gli altri non sono così perfetti come noi, quando noi siamo soltanto un po' più perfetti di loro? E non è appunto questa nostra maggiore perfezione un monito chiaramente a noi rivolto, perché ci ricordiamo che noi siamo quelli che debbono lavorare per il perfezionamento degli altri? Esultiamo allo spettacolo del vastissimo campo a cui dobbiamo dedicare il nostro lavoro. Esultiamo a sentire in noi la forza di agire e a vedere che il nostro compito è infinito. Ecco, io vi lascio con queste parole e vi ringrazio.
Grazie a Maria e riserviamo le osservazioni al prossimo, cioè al prossimo intervento. Mi piace anche per essere stata bene nei tempi.
Grazie.
Questo è importante.
Tempi? Quanto?
Io ho visto che è stata un tre quarti d'ora.
D'accordo. Va bene, allora, io vi parlo di un articolo del 1905 di Peirce che si intitola Che cos'è il pragmatismo? In questo articolo l'autore fa una sorta di riassunto della sua concezione pragmatica che aveva già esposto in vari altri saggi e articoli degli anni 70 dell'Ottocento. E vi ho selezionato alcuni brani che riassumono l'articolo, che di per sé è corto ma che comunque non avevamo tempo di leggere tutto, quindi in parte leggiamo assieme i parti di brani e poi il resto ve lo riassumo. E questo articolo dovrebbe dare un po' l'idea di quello che è il pragmatismo per Peirce. Ho voluto presentare questo testo oggi non tanto per parlare in particolare della visione pragmatica di questo autore o per parlare di pragmatismo in generale, quanto perché penso che di alcuni spunti interessanti, su cui poi sarebbe bello discutere, magari possono dare delle suggestioni, far venire in mente altri autori a qualcuno di voi, e volevo sentire cosa poteva venirvi in mente. Cominciamo subito a leggere allora. Una lunga esperienza ha indotto l'autore di questo articolo a ritenere che l'esperienza di laboratorio plasma in misura insospettata la mente di ogni fisico, chimico e in breve di ogni studioso esperto di un qualche ramo delle scienze sperimentali. Eccezione fatta per argomenti in relazione ai quali la mente risulta offuscata da sentimenti personali o dal tipo di educazione ricevuta, lo sperimentalista è indotto a pensare ogni cosa in conformità al modo di pensare proprio del laboratorio, ovvero come fosse un problema di sperimentazione. Allora, qui lui presenta l'ideale di intellettuale per lui, che è lo sperimentalista. Lui si ritiene uno sperimentalista, un piccolo cenno biografico, Peirce era laureato in chimica, non si è occupato solo di filosofia, ma di fisica, di chimica, lui si riteneva soprattutto un logico. Quindi lui si sente uno sperimentalista e ritiene che il modo di pensare degli sperimentalisti sia un po' diverso da quello delle persone che non passano la maggior parte del loro tempo in laboratorio, perché la forma mentis di chi sta molto in laboratorio è quella di affrontare tutti i problemi che gli capitano nella vita quotidiana come, come problemi sui quali bisognerebbe compiere degli esperimenti da verificare, da, da mettere in discussione. Proseguiamo con la lettura. La vita di laboratorio non ha mai impedito all'autore, che qui in ciò che segue semplicemente esemplifica il tipo dello sperimentalista, come vi dicevo, di interessarsi ai metodi del pensare. Allora, qui non vi ho riportato il pezzo, ma parla di Kant, dice che lui, nonostante appunto un uomo di scienza, di laboratorio, si è appassionato alla filosofia, in particolare alla filosofia kantiana. E dice che tutti gli uomini di scienza che si interessano alla filosofia finiscono per innamorarsi di Kant e della sua filosofia, perché Kant è uno sperimentalista, ha questo modo di pensare particolare, secondo Peirce. Desiderando formulare le proprie convinzioni, l'autore ha elaborato la teoria secondo la quale un concetto, ovvero il significato razionale di una parola o di un'espressione, consiste unicamente nei suoi concepibili riflessi sulla condotta umana. Allora qui arriva già al punto, questo è il pragmatismo di Peirce, è una massima logica che sostanzialmente contiene una teoria del significato. Quindi subito una precisazione, con pragmatismo ci si riferisce a varie teorie, non solo a quella di Peirce, anche a quella di James, di Dewey, di vari autori che hanno, hanno chiamato il loro pensiero pragmatismo. E solitamente con pragmatismo si pensa appunto a una teoria che ha a che fare con la verità, con l'intendere il vero come ciò che poi di fatto ha influenza sulla vita, e quindi vero è ciò che può esserci utile, che possiamo mettere in pratica. Peirce con tutto questo non ha molto a che fare, o comunque non principalmente con questo. La sua idea di pragmatismo è quella di fornire uno strumento per dare una definizione ai concetti astratti, è una vera e propria teoria del significato, che qui ha espresso, dice, un concetto consiste unicamente nei suoi concepibili riflessi sulla condotta umana, sicché dal momento che niente che non sia risultato di un esperimento, qui con esperimento intende più in generale ciò di cui si può fare esperienza, niente di cui non si possa fare esperienza può ovviamente esercitare un qualsiasi diretto influsso sulla condotta, qualora si possono accuratamente definire tutti i concepibili fenomeni sperimentali che l'affermazione o la negazione di un concetto può implicare. Ci sarà una completa definizione del concetto e in esso non ci sarà assolutamente nient'altro. Quindi, se noi riuscissimo a individuare e a elencare tutti i possibili effetti pratici, diciamo, di un concetto, di una proprietà, di un pensiero astratto, otterremo la definizione del concetto. Quindi per lo sperimentalista, quando noi parliamo in astratto, in realtà ci riferiamo a conseguenze concrete per chi sta usando il concetto o per coloro i quali il discorso si applica. Detta così forse è un po' oscura, quindi volevo portarvi qualche esempio che fa, non in questo testo però in altri. Lui soprattutto si riferisce nei suoi esempi a proprietà astratte, come ad esempio la durezza, il peso. Ad esempio, secondo lui la durezza noi la intendiamo come... duro è ciò che può facilmente essere scalfito che non può essere facilmente scalfito da altre sostanze. La proprietà astratta durezza si può riassumere in un fenomeno sperimentale, il non essere facilmente scalfito. Quindi si tratta semplicemente di questo. Il pragmatismo è un modo per individuare i significati al di là dei termini astratti. Gli effetti sperimentali, appunto. Collegato a questo, volevo prima degli altri brani farvi leggere l'ultimo che vi ho riportato, l'ultimo paragrafo. Di fatto non si sostiene che il significato razionale consiste in un esperimento, bensì in fenomeni sperimentali. Questo semplicemente per dire che non si vuol dire che il significato di un termine astratto, di un concetto, stia in un in un qualcosa che è dato una volta per tutte. Lui con esperimento intende una cosa che si è sperimentata, che è avvenuta una volta per tutte e di lì il significato è stabilito. No, il significato sta nei fenomeni sperimentali che di volta in volta possiamo tutti quanti incontrare nell'applicazione del termine, perché è importante per Peirce che il significato è proiettato nel futuro, in ciò che noi potremo fare grazie a quel significato. Quando uno sperimentalista parla di fenomeno, non intende significare alcun particolare evento accaduto a qualcuno in un passato morto e defunto, bensì ciò che sicuramente accadrà a chiunque nel vivente futuro adempia a determinate condizioni. La proposizione assunta come significato deve essere semplicemente la descrizione generale di tutti i fenomeni sperimentali che l'asserzione della proposizione virtualmente predice. Quindi, come già vi ho detto, significato di un termine astratto è l'elenco, il dire tutti i fenomeni sperimentali che potranno darsi in relazione alla questione del quale ci si sta occupando. Quando un uomo agisce secondo un proposito, agisce in virtù di una fede, di una credenza, possiamo dire, in qualche fenomeno sperimentale. Conseguentemente, la somma dei fenomeni sperimentali che una proposizione comporta costituisce la sua intera portata sulla condotta umana, quello che abbiamo appena detto. Il pragmaticismo non intende definire gli equivalenti fenomenici di parole e idee generali. Quindi il pragmatismo non vuole consigliare di stilare elenchi di termini astratti. Anzi, elimina dai questi termini astratti... il pragmatismo non intende definire gli equivalenti fenomenici di parole o idee generali. Per contro, elimina in essi l'elemento sensibile e aspira a definirne il valore razionale. Quindi, il fatto che ci si riferisca a fenomeni sperimentali non significa voler ridurre alla pratica e al sensibile i concetti. Significa anzi andare a scovare qual è il valore razionale che sta dietro i concetti. Noi quando utilizziamo espressioni astratte, non direttamente pratiche, in realtà stiamo pensando a un qualcosa che si può poi, che ha un senso concreto, come diceva all'inizio, che ha un riflesso sulla condotta umana. Quindi quando facciamo filosofia, parliamo di cose astratte, sì, ma con in vista degli effetti che possono essere pratici a vari livelli, e quindi il valore razionale dei termini è proprio questo, ciò che noi ci aspettiamo voglia dire in concreto per noi il termine apparentemente astratto. Il valore razionale, dicevamo, che rintraccia la portata intenzionale della parola o della proposizione in questione. C'è sempre un'intenzione, un voler fare qualcosa, uno scopo quando parliamo anche in termini astratti. E, bene, quindi abbiamo già affrontato il nodo teorico della questione. Il pragmatismo si riduce a questa massima pragmatica che abbiamo detto. Adesso andiamo a vedere, l'articolo presenta i presupposti che hanno portato Peirce ad arrivare a questa massima, a questo consiglio che dà a chi si occupa di conoscenza, non solo di filosofia ma anche di scienza. Però prima appunto di vedere i presupposti, vi ho riportato un brano, che è il terzo della scheda, in cui fa qualche accenno biografico, parla un po' della genesi del termine pragmatismo. Allora, il tratto più rilevante della nuova teoria sta nel riconoscimento di un legame inscindibile tra conoscenza razionale e fine razionale, l'abbiamo già detto. Noi quando conosciamo abbiamo un'intenzione dietro. Questa considerazione ha determinato la preferenza per il termine pragmatismo. Vi riassumo un po' quello che non vi ho riportato qui. Dice che i suoi amici, quando lui aveva proposto per la prima volta il termine pragmatismo per questa idea, gli avevano consigliato di chiamarlo praticismo o praticalismo. E Peirce, come già vi ho detto, era un appassionato di Kant, a sentire il termine pratico aveva tutt'altra idea rispetto a quella che avevano i suoi amici nel proporglielo. Cioè, pratico a lui faceva risuonare a priori etica, morale. Lui ha preferito invece utilizzare il termine pragmatico, che proprio nella filosofia di Kant indica ciò che esprime una relazione con qualche preciso scopo umano. E siccome la sua teoria voleva proprio dire questo, la relazione allo scopo che abbiamo nel conoscere, allora ha scelto di chiamarlo pragmatismo e non praticismo o praticalismo. Il termine pragmatismo ha ottenuto pubblico riconoscimento in senso generalizzato e sembra dar prova di capacità di crescita e vitalità. Lo psicologo di fama James, che prima vi citavo, è stato il primo ad utilizzarlo, constatando che il suo empirismo radicale rispondeva sostanzialmente alla definizione di pragmatismo fornita dall'autore, pur in presenza di una certa differenza di prospettiva. In seguito Schiller ricorse al medesimo termine pragmatismo, fin qui è tutto bene. Quindi, ripercorrendo un attimo la genesi appunto della teoria, Peirce è stato il primo a proporla. La propose appunto negli anni 70, anni in cui lui frequentava vari altri giovani intellettuali americani, e insieme di questo gruppo faceva parte anche James, si ritrovavano sporadicamente per discutere di filosofia, il loro si chiamava Metaphysical Club, e Peirce aveva per la prima volta parlato di queste idee ai suoi amici. Era venuta fuori l'idea di pragmatismo, ma poi lui nei suoi testi, in quegli articoli che di cui vi parlavo all'inizio, degli anni 70 dell'Ottocento, in cui per la prima volta accenna a queste tematiche, non usa il termine pragmatismo. A usare pragmatismo per la prima volta fu James in una conferenza celebre, che poi appunto diede fama al concetto di pragmatismo, al termine di pragmatismo. Quindi, sebbene Peirce sia il padre del pragmatismo, questa teoria è rimasta legata al nome di James, soprattutto per molto tempo almeno, fin quando non sono stati ripresi gli studi di questo autore intorno agli anni 60 del Novecento, ma è James che ha portato la celebrità al pragmatismo, e nella versione di James la maggior parte delle persone conosce il pragmatismo. Però dice, vabbè, fin qui tutto bene che venga utilizzato da altri studiosi, da altri intellettuali. Ma attualmente il termine comincia ad apparire occasionalmente sulle pubblicazioni letterarie che di tale termine fanno abuso. Scoprendo il suo marmocchio, il pragmatismo tanto cresciuto, l'autore ritiene pertanto che sia il tempo di dirgli addio e di abbandonarlo al suo più alto destino, mentre il precipuo scopo di esprimere il concetto originario chiede di poter annunciare la nascita del termine pragmaticismo. Infatti il brevetto che abbiamo letto, l'ultimo della scheda, diceva proprio pragmaticismo, non pragmatismo, che è sufficientemente brutto da poter mettersi al riparo dai rapitori di bambini. Quindi in questo articolo annuncia la mia teoria d'ora in poi è il pragmaticismo, per distinguerla dalle altre. Proseguiamo. La sola definizione di pragmaticismo potrebbe non essere in grado di generare una soddisfacente comprensione, neppure nella più perspicace delle menti, ed esige pertanto il commento che segue. Le proposizioni preliminari, che possono appunto introdurre a questa teoria, potrebbero essere raggruppate sotto una massima generica, bandite le finzioni. I filosofi delle scuole più diverse propongono che la filosofia prenda le mosse da uno o da un altro stato mentale, in cui peraltro nessuno si trova realmente, tantomeno un principiante in filosofia. Gli uni propongono di cominciare dubitando di tutto, e sostengono che esiste solo un'unica cosa di cui non è possibile dubitare. Gli altri propongono di cominciare osservando le prime impressioni dei sensi, dimenticando che i nostri stessi percetti sono il risultato di un'elaborazione conoscitiva. Quindi, lui vuole contestare l'idea che alcune scuole filosofiche propongono, che è quella di partire a fare filosofia, a studiare la conoscenza, non dallo stato in cui già ci si trova con le conoscenze che già si hanno, ma volendo regredire a un qualche stato originario, facendo tabula rasa, o dubitando di tutto, e qui il riferimento è a Cartesio, oppure partendo dalla percezione immediata. Ecco, secondo Peirce noi non possiamo partire dalla percezione immediata, o se potessimo partire dalla percezione immediata, considerando solo questa, comunque non partiremo da un dato minimo di esperienza, perché già la percezione, secondo Peirce, è una, possiamo dire, una costruzione, un mettere insieme le varie sensazioni che abbiamo, quindi è già una costruzione intellettuale, non è nulla di originario. Quindi non si può partire da zero per fare filosofia. Dice, in verità vi è un unico stato mentale da cui è possibile prendere le mosse, vale a dire proprio quello stato in cui realmente ci si trova nel momento in cui si prendono le mosse. Uno stato in cui si è carichi di un'immensa massa di cognizioni già formate, delle quali non è possibile disfarsi nemmeno volendo. E chi può sapere se potendo non ci si renderebbe impossibile ogni conoscenza? Quindi noi partiamo avendo già tutta una serie di conoscenze pregresse, delle quali possiamo anche dire che dubitiamo, possiamo anche dire che le mettiamo in discussione. Ma possiamo davvero mettere in discussione alcune delle conoscenze che noi abbiamo e che noi riteniamo fondamentali per conoscere? Secondo Peirce no. Chiamate dubitare scrivere su un pezzo di carta che dubitate? Se così fosse, il dubitare non sarebbe cosa seria. Ma non fingete. Se la pedanteria non vi ha divorato e non vi ha privato della vostra realtà, dovete riconoscere che vi è molto di cui non dubitate minimamente. Ora, ciò di cui non dubitate minimamente dovrà essere considerato come infallibile e assoluta verità. E così accade. Ciascun di noi parte a studiare, a fare filosofia o in generale scienza, con già delle conoscenze precedenti. E queste conoscenze precedenti, alcune di esse, non è capace di mettere in dubbio, perché sono quelle da cui parte. Ad esempio, c'è un mondo esterno, c'è una realtà fuori di me, questa è la conoscenza su cui si basa la scienza, secondo Peirce. È una conoscenza minima di base che noi non possiamo, di cui noi non possiamo dubitare davvero. È un punto di partenza e forse non è la verità con la V maiuscola, però è la nostra verità, è una credenza che abbiamo e che in realtà non possiamo mettere in discussione. Queste credenze di base sono per noi vere, non c'è nulla da fare, secondo Peirce. Vi imbrogliate da solo parlando di verità e falsità metafisica senza saperne nulla. Verità e falsità metafisica sono per Peirce un qualcosa che è al di là della nostra conoscenza. Noi non conosciamo verità e falsità, noi conosciamo credenze e dubbi. Avete a che fare soltanto con i vostri dubbi e le vostre credenze e con il corso della vita che vi impone nuove credenze e vi dà la forza di dubitare delle vecchie. Noi abbiamo appunto queste credenze, conoscenze minime di base che per noi sono vere e che non siamo in grado di mettere seriamente in dubbio, ma poi può essere che col corso della vita, con l'esperienza, qualcosa scricchioli, qualche dubbio reale, non dubbio finto, sorga, e allora si può sul serio mettere in discussione queste credenze e proseguire con la conoscenza. Ma senza un dubbio reale è un discorso inutile, noi dobbiamo per forza partire da un dato minimo. Ma se per verità e falsità intendete, allora, ben vengono le parole verità e falsità, se intesi in modo da essere definibili in termini di dubbio, credenza e corso dell'esperienza. In tal caso state parlando unicamente di dubbio, credenza. Ma se per verità e falsità intendete qualcosa di non definibile in termini di dubbio e credenza, allora parlate di entità della cui esistenza non potete sapere nulla e che il rasoio di Occam annullerebbe all'istante. I vostri problemi si semplificherebbero enormemente se invece di esigere di sapere la verità, chiedeste semplicemente di conoscere uno stato di credenza immune dal dubbio. Dobbiamo accontentarci di quello che al momento crediamo sia vero, della verità con la V maiuscola. Alla verità con la V maiuscola non è che dobbiamo rinunciare, ma non dobbiamo credere di poterla possedere, non abbiamo la certezza di possederla. Questa è una... in questo brano Peirce sembra, anzi è, appare il suo pensiero essere un pensiero fallibilista. Secondo Peirce quindi la verità metafisica è un qualcosa di cui non possiamo appropriarci, ma proprio per evitare che Peirce, leggendo solo questo brano, per chi di voi già non lo conoscesse, sembri appunto un pensatore che non crede la verità sia accessibile all'uomo, volevo leggervi un brano che non trago da questo articolo ma da un altro, che può darvi l'idea di quale sia la concezione di verità di Peirce che qui non emerge appieno. Allora, il brano che qui prendo è da un articolo che si intitola Alcune conseguenze di quattro incapacità. Dice, non vi ho riportato il pezzo, ma è brevissimo. Parla di reale e di verità. Il reale è ciò a cui alla fine, presto o tardi che sia, giungeranno l'informazione e il ragionamento, e che è dunque indipendente dalle mie e dalle vostre fantasie. Per Peirce reale è un qualcosa che è concreto, non mette in dubbio che sia la realtà. non metto in dubbio che ci sia una verità, la verità è il discorso su questo reale e semplicemente, come già avevamo visto, è un qualcosa di cui noi non possiamo avere la certezza. Verità e reale sono ideali regolativi che noi potremo forse un giorno raggiungere, ma in un futuro al di là da venire. E sottolinea in questo testo il ruolo della comunità, del fare ricerca insieme. Questo concetto implica quello di reale, implica essenzialmente la nozione di una comunità senza limiti definiti, capace di un indefinito incremento di conoscenza. Comunità è scritto in maiuscolo. Comunità è la comunità degli studiosi, di tutti quelli che si mettono a ricercare, e quindi di tutte le persone che cercano la verità. In un futuro non precisato, in un futuro prossimo, quando tutte le credenze andranno a convergere su un unico punto, questo punto dove tutte le credenze si troveranno unite è la verità. E quindi la realtà si può appurare, non ora però, ci dobbiamo accontentare delle credenze e dei dubbi che abbiamo. Il prossimo branetto che vi ho riportato ripete semplicemente la massima pragmatica, è la dicitura che poi riprenderà anche in saggi degli anni successivi, la dicitura standard, diciamo, di pragmatismo. Considerate quali effetti che possano concepibilmente avere una portata di natura pratica voi pensate che l'oggetto del vostro pensiero abbia. Allora il concetto di quegli stessi effetti è la totalità del vostro concetto dell'oggetto, quello che abbiamo visto all'inizio. Volevo fare... c'è il pennarello? Per fare un attimo il punto, se no uso una penna. Aspetta.
Non ce l'avevo.
No, ma non importa, uso una penna, vediamo se si vede lo stesso. D'accordo. Volevo un attimo riassumere quello che abbiamo appena detto con un paio di scritte per fissare l'idea. Però vediamo. Pennarelli, sì. Sì.
Non più proprio munito.
Grazie.
È munito.
Così tiro le squadre. Allora, abbiamo detto, ci troviamo in una situazione di dubbio e raggiungiamo delle credenze che per noi sono verità, punti fermi, stabili. Però l'esperienza, il corso della vita, dice questo, può rimetterci di nuovo, può metterci un dubbio che sia reale, e rimettere in modo appunto la ricerca verso poi un nuovo stato di credenza. E volevo leggervi a proposito di dubbio e credenza un brano, non tratto da questo articolo ma che potrebbe però essere utile. Abbiamo fatto con un evidenziatore. Ah, va bene, ok. D'accordo, grazie. Allora.
Non so cosa sia.
Allora, sul dubbio e la credenza. Dai fissassi della credenza, che è un saggio molto famoso di Peirce, in cui è uno di quelli in cui, degli anni 70 di cui vi parlavo prima, dice: il dubbio è uno stato di irrequietezza e insoddisfazione contro il quale lottiamo per liberarcene e passare allo stato di credenza. Qui parla del dubbio vero, non il dubbio finzione. Mentre quest'ultimo, lo stato di credenza, è uno stato di calma e di soddisfazione che non desideriamo evitare o mutare per credere in qualche altra cosa. Quindi, quando noi conosciamo, passiamo da questo stato di dubbio, di indecisione, di fastidio anche, perché lui connota così il dubbio, come un senso di fastidio, che ci spinge a conoscere, a continuare la ricerca per arrivare al punto fermo, la credenza, che per noi è una verità parziale, momentanea, che eventualmente può essere di nuovo messa in discussione nel momento in cui noi agiamo nella pratica quotidiana. E lui chiama ricerca questo andare verso una credenza. Quindi per lui conoscere non è altro che il ricercare una credenza in cui momentaneamente riposarci, stare, perché la credenza ci serve per agire,
per poter vivere ed è un qualcosa che non ha tanta importanza se sia vero o meno, per noi al momento è vero. Dice in un passaggio che alcuni potrebbero obiettare, ma noi non vogliamo avere delle verità momentanee, noi vogliamo la verità, l'uomo aspira a raggiungere la verità. Per questo no, l'uomo crede di aspirare alla verità, in realtà l'uomo si accontenta della credenza, perché effettivamente tutti i filosofi che nel corso della storia si sono succeduti con le loro teorie hanno ritenuto di avere in mano la verità, per loro era la verità. In effetti era una credenza, perché poi il discorso, la storia ci ha mostrato che si va di verità, tra virgolette, in verità, di credenza in credenza, non c'è mai un punto fermo. La verità, quella in un futuro di là da venire, che vi dicevo, è una credenza sulla quale sostanzialmente tutte le ricerche andranno un giorno a convergere. Quindi Peirce per conto suo crede, è la sua verità, che ci sia questa verità. Poi di fatto però nella nostra quotidianità questo è conoscere. Passare da dubbio a credenza, di nuovo da credenza a dubbio e così via. E quindi come mai questa sua concezione della conoscenza lo fa arrivare a proporre la massima pragmatica? Proprio perché se conoscere non è altro che andare in cerca di una momentanea stabilità, una regola per agire, perché la credenza per lui serve a dare abiti, dice, quindi comportamenti, comportamenti, modi di indicazioni sull'azione, indicazioni sull'agire, e se a questo si riduce la conoscenza, beh allora noi abbiamo bisogno di, noi quando conosciamo utilizziamo sì parole, termini astratti, proprietà, pensieri, che però di fatto con in realtà il fine dell'azione. Per questo un termine anche filosofico astratto non è altro che l'elenco dei suoi effetti concepibili, quindi non solo, lui insiste molto non solo sugli effetti che sicuramente si danno o che solitamente si danno, anche gli effetti concepibili, quelli che potrebbero darsi. E quindi tutta questa concezione lo ha portato a esprimere la massima pragmatica. E ora vediamo cosa serve, secondo lui, cosa può servire la massima pragmatica nel fare filosofia. Qual è la ragione d'essere della dottrina, si chiede. Servirà a mostrare che quasi ogni proposizione dell'ontologia metafisica è chiacchiera insensata, essendo ogni parola definita da altre e queste da altre ancora, senza che sia però di mai un concetto reale, oppure mera assurdità, sicché, fatta piazza pulita di tanta robaccia, qui non è molto gentile, ma ciò che della filosofia rimane è una serie di problemi suscettibili di indagine mediante i metodi di osservazioni propri delle vere scienze. Allora qui sembra un positivista, se la prende con la metafisica, con la filosofia per esaltare la scienza, ma in realtà lui non vuole far sì che la filosofia diventi come una scienza naturale, vuole semplicemente, anche se il tono un po' brusco potrebbe far pensare che non sia semplicemente così, vuole semplicemente consigliare ai filosofi di adottare alcune cose che delle scienze noi potremmo ammirare, consiglia ai filosofi di fare questo. È un brano che non vi ho riportato, ma che fa parte sempre di questo articolo del 1905. Lui della scienza ammira questo. La condizione delle scienze naturali è questa. Gli studiosi collaborano, si sostengono l'un l'altro, moltiplicano i risultati, invece di accusare di cattiva impostazione l'intero operato della maggior parte dei loro colleghi. Ogni osservazione viene ripetuta e ben poco credito hanno osservazioni isolate. Per Peirce questo è importante, la comunità, il cercare insieme. E a cosa serve allora la massima pragmatica? Serve ad avere una base comune per cercare insieme. Se con questo strumento, con questa massima pragmatica, noi possiamo dare una definizione dei termini astratti, una definizione sulla quale possiamo essere tutti d'accordo, allora per fare filosofia abbiamo a disposizione dei termini con un significato condiviso che possiamo utilizzare tutti per fare ricerca assieme, per fare filosofia su una base comune. Allora, a tal riguardo il pragmaticismo è una sorta di positivismo, ma ciò che lo contraddistingue è in primo luogo la conservazione di una filosofia purificata. Insomma, il pragmatismo non vuole far piazza pulita della filosofia, no, vuole mantenere la filosofia, ma liberarla dalle finzioni, quelle finzioni di cui parlavamo prima, credere che si possa dubitare di tutto, al credere che si possa partire dall'esperienza pensandosi a un dato originario. Secondariamente, secondo elemento di differenza dal positivismo, la piena accettazione del corpo principale delle nostre credenze istintive, quindi il pragmatismo accetta il senso comune. Abbiamo detto, se noi abbiamo solo credenze e non possiamo fare a meno di credere ciò in cui ciò che crediamo, quindi il senso comune, le credenze che già abbiamo sono irrinunciabili, allora da questo deve partire la filosofia, con ovviamente l'idea che poi si possano mettere in discussione, si possa scattare un dubbio autentico, ma di base il senso comune è accettabile perché è ciò di cui disponiamo obiettivamente. E infine l'audace insistenza sulla verità del realismo scolastico. Purser, un logico che studiato moltissimo i logici medievali e aderisce al realismo scolastico, ovvero ritiene che i termini generali siano reali, abbiano una loro realtà, ma in che senso? E qui vi volevo leggere un piccolo brano che dia, anzi no, ve lo riassumo, facciamo, non so se ho tanto tempo, che dia l'idea di cosa lui intende con un termine astratto, un termine generale è reale. Dice: l'aria viziata, per esempio, se io sono in una stanza e c'è aria viziata, l'idea generale che l'aria viziata fa male mi induce ad aprire la finestra. Ora, l'aria viziata fa male è un pensiero, non è un qualcosa di reale, però un qualcosa di irreale mi fa aprire la finestra. Quindi tutto ciò che pur generale o pensiero astratto, filosofico, però mi induce ad agire, ecco, quello ha una sua realtà, in questo senso reale. Oppure dice la verità, la libertà, concetti astratti, forse non hanno una realtà, dice, sì, ce l'hanno, perché noi, ispirati a questi alti ideali, agiamo, il mondo si muove con l'ideale della libertà, della verità. Quindi ciò che ci porta ad agire ha una sua realtà. E quindi in questo senso il pragmatismo accetta il realismo. In tal modo, invece di beffeggiare la metafisica con prolisse parodie, come fanno invece i positivisti, il pragmaticista ne distille un'essenza preziosa che servirà a dar vita e luce alla cosmologia e alla fisica. E quindi, in sintesi, questo articolo ve lo volevo proporre proprio perché presenta una concezione di conoscenza particolare che dobbiamo pensare, appunto, è stata elaborata verso la fine dell'Ottocento, anzi poco dopo la metà dell'Ottocento, però che è attuale. Pensiamo, non so, al fallibilismo di Popper o di molti epistemologi contemporanei. E poi quest'idea della verità come ideale regolativo, come un qualcosa che noi non possediamo, che potremo però possedere ricercando tutti insieme. E poi il tema più importante di tutti, quello di trovare un vocabolario comune per fare filosofia. Quanto è importante star parlando della stessa cosa, quanto è importante definire i significati nel momento in cui si fa ricerca. Ho finito.
Allora, abbiamo avuto due presentazioni davvero ricche, due stili di presentazione anche diversi, ma adesso sta a noi mettere un po' in chiaro le cose, no? Invito quindi a intervenire o sull'una o sull'altra, oppure su tutte le due.
Si può chiarire sul fit che non conosco bene, cosa si intende per la valle di ride, cioè quando parla viene mascolinizzata, snervata, eccetera, e propone invece una morale di...
La morale è chiaramente in questo senso, lui la usa da quello che ho capito io come pensiero forte, hai capito? Avere in questo senso non è quello che poi darà luogo a tutte le varie degenerazioni, hai capito? Cioè dopo si intenderà qualcosa di molto particolare con le farciture del pangermanesimo, basta leggersi propaganda nazista, insomma, per... lì è un'altra storia, ecco. Lì è tutta un'altra storia. Qui c'è il discorso di chi deve essere forte al suo interno, hai capito, in questo senso. Adesso le degenerazioni poi che ci sono state... Ecco, c'è però una cosa da dire che io qui adesso riprendendo nella prima fase non ho detto. Cioè, già in Kant, secondo me, visto che è stato autore amato da Peirce e anche da Fichte, già in Kant però c'è la superiorità dell'io, noi lo sappiamo. Cioè la rivoluzione copernicana kantiana va benissimo. Però poi chiunque si attese, secondo me, a quest'idea di colui che possiede la volontà buona, colui che è promotore di sviluppi o di progressi per l'umanità, cioè questo tipo di pensiero, ahimè, per me ormai è sempre delle insidie. Perché un conto è chi magari lo formula e bisogna vedere in quale contesto lo formula. È un po' quello che poi viene recepito all'esterno da adito, da spazio, a tutt'altra cosa. Questa è la cosa che mi ha sempre un po' tanto preoccupato, cioè questa preminenza dell'io, no? Di cui ho visto questa cosa con me è successa anche personalmente, cioè più ero giovane, più anch'io tentavo di ostentare questo io, no? Faceva parte forse di un modo per incidere, per farsi spazio, e più invece col tempo, anziché dilatarsi, ho cercato, ma anche da sola, di ridimensionarlo, perché è pericolosissimo. Cioè si rischia di, intanto, una cosa gravissima, tipica anche dei nostri tempi, di non ascoltare gli altri. Di dare delle cose per scontate, qui ne abbiamo avuto prova. Cioè, e questo veramente è quello che per me è stato la base anche di molte cose terribili del Novecento. Ci sono dei fraintendimenti veramente terribili su tutto questo. Cioè io posso anche dire che so delle cose in più degli altri, voi perché le ho studiate, voi perché le ho approfondite, ma da lì a passare a quest'idea di superiorità che comunque è prevalsa in molti casi è veramente dannosa. Cioè oggi così si leggevano, perché siamo arrivati ad esempio in storia col nazismo, no? Con i nostri programmi di quinta, si leggevano delle parti su questo nazismo, tutte intrise di pangermanesimo, però io dicevo ai ragazzi, vabbè, stiamo un po' attenti. Questi hanno fatto loro delle filosofie, però avevano anche dei dati, insomma, gli avevano occupato i bacini, gli avevano impedito di rialzarsi, gli avevano messo i carri armati, cioè era chiaro uno spirito di rivendicazione, di vendetta che prima o poi potesse nascere. Però quando si parla bisogna stare molto attenti in che termini si intende questo sapere di più, perché, da dove deriva, da dove viene. Più lì in questo caso Fichte, non so se l'hai colto perché leggendolo così anche di fretta, diceva non è che uno ha la cultura e uno non ce l'ha, sono dei livelli, è come dire un ragazzo di terza rispetto a uno di quinta che studia, poniamo due che studino, perché se non studia nessuno di due questo discorso non farci bene dire. Allora, ragazzo di terza non è che un minus, cioè no, gli mancano delle cose che col tempo, che ne so, bisogna stare molto attenti a come si esprimono questi concetti, perché è facile fraintenderli, ma solo perché c'è qualcuno che ci sguarda a fraintenderli. E difatti abbiamo visto come molto spesso i primi a essere denigrati sono stati quelli che cercavano di veicolare un sapere un attimo più approfondito. Mai affermazioni sono più attuali di oggi, mai più noi siamo l'effetto di quello che è accaduto in questi anni. Cioè mi ricordo che parecchi anni fa, lo ricordava anche Stefano, io collaboro da quando mi sono laureata praticamente, ho sempre frequentato appena da dopo laureata, quasi 30 anni fa, la società filosofica, ma eravamo veramente in tanti. Cioè tutti quelli che si erano laureati in filosofia o erano appassionati, frequentavano, cioè si discuteva perlomeno i primi anni, E dopo questa cosa è andata scemando, ma è andata scemando anche perché il ruolo che ha incominciato ad avere la persona che studia anche all'interno della nostra società. Cioè, mentre una volta era considerata, che ne so, una cosa molto positiva, il collaborare insieme, il mettersi insieme anche intorno ad un libro, discutere tra di noi, cioè di tantissimi ricordi di questo, cioè ci si credeva in tutto questo. E adesso, sono stati anni in cui sembrava poco che noi fossimo dei farneticanti. Cioè c'è della gente veramente che si è trovata spiazzata da cose proposte come ideali che sono state deleterie, perché lo vediamo sotto gli occhi tutti ormai questo. C'è anche la lettura di un testo, che per noi è una cosa, fa parte di noi leggere un testo applicandoci. Cioè io non so veramente oggi come siamo messi con le letture dei testi. Cioè la lettura del testo passa attraverso il significato delle parole, passa attraverso la grammatica, il dare importanza alle cose primarie e secondarie, quanti effettivamente, perché ha tutto buttato lì, capito? E questo ha comportato effettivamente che chi si era dedicato con pazienza, con attenzione, credendo in queste cose, perché io questo testo l'ho letto parecchio tempo fa, cioè ogni volta che lo rileggo colgo delle cose diverse, non so, cioè ancora oggi se non so il significato di una parola me lo apro sto vocabolario, posso avere l'età che ho, se non frega niente, non la so, cercomi. C'è per fortuna questa umiltà, ma oggi tutto questo lo vedo, quando sottolineo, leggiamo una pagina insieme è un disastro. C'è la velocità anche nella lettura che non facilita la comprensione. Ecco, quindi tutte queste cose, quando si usa un termine, diceva Pearson, lo diceva già Galilei, insomma, cioè perché il linguaggio matematico supera gli altri? Una cosa, un significato, un simbolo, un significato. Cioè Hobbes con la legge che deve avere le caratteristiche del linguaggio matematico, altro che polisemia, quello che per noi era ricchezza, è stato preso per confusione. Relativismo, santi Dio, se fosse vero sarebbe una cosa bellissima. Metti insieme tutti i punti di vista e alla fine hai una ricchezza. No, è stato visto come denigratorio, pare. Troppo comodo. Ecco, queste sono le nostre battaglie, io dico le mie, ma di altra gente, così. E però ci siamo ritrovati a un certo punto, non so, in pochi, spiazzati, fuori tempo, che dovevamo aggiornarci sui tecnicismi, sulle cose varie. Dove ti trovi scritto, conosci te stesso 3000 volte, senza mai che citino un signore che l'ha detto. Hai capito? Cioè questo ci siamo ritrovati, almeno parlo per me, ci siamo ritrovati improvvisamente spiazzati. Ma questa storia non va avanti da tanto tempo però. Una ventina d'anni forse può essere, se siete d'accordo, non lo so, Stefano. Cosa dite voi, che più o meno fate il mio mestiere?
Sicuramente dipende dalla scuola in cui...
Non è solo perché io, cioè, così... Sento un po', è un po' il clima che abbiamo respirato.
C'è un abbassamento.
Cioè, classico, anche perché si è denigrato tutto questo, hai capito? Adesso dicevo prima, mettono gli inserti di testi filosofici a 1,50 € nel Corriere e tutte queste belle cose qua. Quindi vuol dire che qualcun altro ha pensato che forse era opportuno che si leggessero, che non fosse un pubblico così ristretto. Forse, non lo so, insomma, voglio pensar bene, ecco. Voglio pensar bene. Mentre per anni, non so, ma cosa servivamo? Cosa serviva a pensare? Io penso così.
Io volevo fare una domanda a te.
Sì.
Temo sempre quando parli i nomi delle persone. Va bene, tanto complimenti, molto bella la relazione anche la tua. Io volevo chiederti quanto trovi persuasiva la teoria del significato di Peirce, per come lui la definisce. Io la trovo senz'altro molto interessante, ma non persuasiva fino in fondo, perché io credo che Peirce, che non conosco così bene come tu lo conosci, tenda un po' a, come dire, sottovalutare l'importanza che la verità ha nelle nostre credenze. e proprio per, come dire, stimolare la tua risposta volevo sottoporti una serie di problemi che una teoria come quella di Peirce secondo me deve come minimo affrontare se vuole essere presa seriamente. Allora, il primo molto banale è questo, cioè possiamo avere un'idea o una credenza, come la chiamerebbe Peirce, supponiamo che sia un'idea religiosa, una fede in una qualche religione, che funziona per A ma non funziona per B. Cioè, se io credo nella religione buddista, questa religione ha degli effetti di realtà su di me, sto bene, la mia qualità della mia vita migliora. Però, per il professor Maso, no. Allora, che cosa dovremmo dire? Che questa idea è vera per me, è falsa per lui, proprio perché funziona per me e non funziona per lui. Quindi la domanda più specificamente, più nello specifico è: qual è la relazione che c'è tra il funzionare di un'idea e l'essere vera di un'idea? Se vogliamo dire che è la stessa cosa, identica cosa, allora la conclusione a cui giungiamo è che è vera per me e falsa per lui. Se credere, se essere vero è uguale a funzionare. Poi un'altra cosa, anche questa molto semplice, se prendiamo sempre il caso di una credenza religiosa, può funzionare nel senso che può mettere fine, che ne so, delle guerre intestine all'interno di una società, di una comunità. Questo rende vero quel corpo dottrinale per il semplice fatto che funziona molto bene nella società. Un ultimo punto è questo. Riguardo all'accordo intersoggettivo, a me non verrebbe da dire che una cosa è vera perché tutti la credono vera, piuttosto verrebbe da dire che tutti la credono vera perché è vera, che è esattamente l'opposto. Il motivo per cui distingo tra queste due cose è che si è dato il caso in passato che la società credesse vere certe cose, tutti più o meno, e poi quelle cose si sono rivelate false. Oppure come la metti quando tu hai due diverse culture che hanno credenze diverse tra loro. Dobbiamo dire che sono tutte e due vere, o che una è falsa e l'altra è vera, o che sono tutte false. Eppure quelle credenze funzionano benissimo all'interno di quelle società.
Ok, allora, tutte queste domande io le sposterei più che altro nel pragmatismo di James. Perché Peirce appunto quando parla di vero, di credenza, di pragmatismo si riferisce sempre a questa teoria del significato che non è altro che uno strumento che non dice è giusto o sbagliato per mettersi d'accordo sui termini, dice possiamo utilizzarlo, non so se funziona sempre ma... E per lui non possiamo appunto mai parlare di vero, ma sempre di credenza, quindi non si pone la questione tu credi al buddismo, io credo, credo al cattolicesimo e la mia credenza siccome funziona per me è vera, la tua funzione per te è vera. È vera con la V maiuscola, è vera per te, è vera per me, ma di verità metafisica abbiamo detto per Peirce non si può parlare. Qui non si pone neanche la questione funziona, allora è vero. No, funziona, è vero per te, è vero finché è vero per te, finché non ti sorge un dubbio e lo metti in discussione. E quello della verità come ciò in cui tutti finiremo per credere è appunto un ideale regolativo di là da venire, ma arriverà mai quel giorno, per Peirce non è un... non si dà concretamente il fatto che se tutti crediamo una cosa quella è la verità. È appunto un ideale, un momento che probabilmente non raggiungeremo mai, in cui davvero tutti arriveremo a credere. Lui dice che siamo destinati un giorno a credere tutti in quello che è vero davvero, che è metafisicamente vero, vero in assoluto. Ma i casi in cui nella società molti credono vero un qualcosa, ad esempio molti credono che ha ragione il Führer, ecco, quella è una... nonostante molti lo credano, non necessariamente è vero. La verità è che tutti crediamo nella stessa cosa e idealmente, secondo lui, quando questo succederà, allora conosceremo la verità vera. Non c'è equazione, tutti crediamo, allora è vero automaticamente, solo se è la vera verità.
Quindi è un ideale.
Tutte le credenze sono sullo stesso piano?
Allora, tu mi stai domandando se puoi essere relativista. allora, faccio un po' fatica a risponderti in modo netto, perché la produzione intellettuale di Peirce è vastissima. Io conosco molto poco di questo autore, appunto solo... ho appena cominciato a interessarmi, non ho letto moltissimo. Non credo che si possa dire che Peirce sia un relativista, proprio perché lui crede che un giorno, che comunque una realtà ci sia e una verità ci sia, perché è vero, la verità metafisica è quella che dice la realtà, e solo che crede che al momento non possiamo appurare quando eventualmente ci imbattiamo nella verità, non possiamo esserne sicuri, può sempre sorgere un dubbio. E non so se lui direbbe tutte le verità sono sullo stesso piano, no, ce ne sono di più o meno valide. E se posso un attimo, c'è un articolo interessante che non so se già conosci, che è Il fissarsi della credenza, in cui lui propone, lui dice, noi solitamente appunto abbiamo credenze, non verità. Come si arriva a credere in qualcosa? Ci sono quattro modi per arrivare a credere in qualcosa. Allora, il metodo della... Aspetta che così non sbaglio.
Non puoi anche sbagliare, perché tanto non mi ricordo.
D'accordo. Allora, quattro metodi. Il metodo della tenacia, dell'autorità, dell'a priori, della scienza. Il metodo della tenacia è una credenza, io me l'autoimpongo. Io credo che questo pennarello sia blu, credo che questo pennarello sia blu, finisco per crederci. Questo è un modo in cui si fissa la credenza, mi autoconvinco che una cosa è vera. Un altro metodo è il metodo dell'autorità, c'è un'autorità superiore che ci impone di credere in qualcosa. Noi finiamo per credere, esatto, per credere vera quella cosa, perché ci è stato imposto di crederla, finiamo per credere che sia vera. Perché secondo lui facciamo fatica in concreto a distinguere tra verità, falsità, o verità vera, verità solo creduta, perché per noi la verità creduta è la verità, non riusciamo a renderci conto se lo crediamo semplicemente o se è proprio vero, non abbiamo modo di appurarlo, a meno che appunto non ci troviamo in questo ipotetico futuro in cui tutti veramente siamo d'accordo. L'altro metodo è il metodo a priori, quello che usano i filosofi solitamente, e infine il metodo della scienza, che è quello in cui lui ha fiducia. Il metodo della scienza è il metodo appunto in cui tutti ci mettiamo a ricercare con l'umiltà di dire posso aver sbagliato e rimetto in discussione tutto quello che credevo vero. E secondo lui il metodo della scienza è quello che poi porterà a quella verità in un futuro a di là da venire, però il metodo della scienza ha un presupposto imprescindibile, che c'è una realtà esterna a noi. Quindi Peirce, credendo al metodo della scienza, ritiene che ci sia una verità esterna a noi, che ci siano credenze più plausibili di altre, appunto se sono più...
Scientifica è sapere come stanno le cose, quindi... No?
Sì, solo che ogni verità scientifica è una verità appunto con la V minuscola, una verità finché... Esatto. Quindi sì, in un certo senso ci sono verità più plausibili di altre, proprio perché c'è verità... che si raggiungono col metodo scientifico, mentre le verità che si raggiungono col metodo dell'autorità, per esempio, sono meno plausibili, però lo dice una persona che crede nel metodo scientifico.
Sì, no, io sono d'accordo con la tua risposta. L'unica cosa è, sono un po' a disagio a usare il termine verità quando
intendi credenza. Sì.
No, io direi credi, sì, che, sì. Ma che sia vero o meno, ma sì, tutto sì. Un altro.
Sono d'accordo con te, lui dice che siccome non possiamo mai, secondo lui, parlare di verità metafisica, però di verità parliamo quotidianamente, studiamo i sinonimi. Questo ho capito io perlomeno, però ti dico, è vastissimo questo.
Grazie.
Allora, io ho colto questa cosa, quindi vorrei capire se... questa impressione, sembra che la molla che spinge alla conoscere... la verità o la credenza,
sì, sì.
Sia uno stato di disagio, di malessere.
Sì.
E quindi noi cerchiamo di star bene quando abbiamo qualcosa che ci placa questo. Quindi sembra quasi il bisogno non del conoscere in sé, ma di star bene il problema. Sì. Quindi è un discorso di salute, di sanità, sembra quasi, cioè non tanto quella di voler conoscere.
Sì.
E poi forse in questo modo mi pare di capire che con questo metodo di pragmaticismo lui così garantisce tutte le credenze, perché ha un suo scopo utilitario, nel senso che se va bene alla persona che crede in quella, è utile alla persona, quindi non a, universalmente, ma alle persone che hanno quella credenza, quindi è utile per chi ha bisogno, forse, sì. Per stare bene, forse in questo senso.
Sì, stare bene, appunto, magari non solo a livello, ma stare bene anche, cioè, non sentirsi a disagio con una cosa in cui non sappiamo, perché la credenza, noi arriviamo alla credenza nel momento in cui arriviamo a capire cosa fare, sia a livelli alti, parlando di filosofia, che a livelli banali. Lui fa l'esempio, siamo in un tram, dobbiamo pagare il biglietto, pago con 5 monete, che costa 5 euro, mettiamo, pago con 5 monete da 1 euro, con una banconota da 5. Questo è un dubbio. Cioè il dubbio non è solo il dubbio elevato, è anche il dubbio nel senso l'indecisione quotidiana. Io scelgo di pagare con la banconota da 5. Se diventa per me un'abitudine, cioè tutte le volte che sono sul tram faccio direttamente, si è instaurato in me un abito, cioè diciamo una credenza, faccio prima pagare per dire anche cose banali, sì. E questo sul piano appunto della quotidianità secondo lui si può applicare all'ambito più alto della filosofia, proprio perché dice alla fine quello che ci serve, che facciamo scienza, che facciamo filosofia, è poter agire, mettere in pratica, studiare, eccetera. E noi abbiamo dei punti fermi, dei credo. Però appunto c'è una verità secondo lui, solo che noi non possiamo sapere se ce l'abbiamo in questo momento la verità, a noi sembra così. E quindi sì, appunto il malessere che avevi individuato è così, o almeno per il Peirce che conosco io, poi guarda.
Qualche altra domanda? Non è chiaro, passando da una credenza alla credenza successiva, c'è progresso secondo Peirce oppure no, è un passaggio... una credenza
sì.
Rimane valida finché è utile, finché ci fa star bene, poi viene sostituita, oppure secondo lui c'è un piano di innalzamento tecnologico passando dalla prima alla seconda?
A me verrebbe da rispondere che se noi potessimo stabilire che c'è un progresso, nel senso che la credenza numero 2 è migliore della credenza numero 1, allora noi saremmo in possesso di una verità, cioè sappiamo con certezza che la credenza numero 2 è superiore alla credenza numero 1, e siccome secondo lui non possiamo essere certi che quella che abbiamo sia una verità, è una credenza, allora non so cosa ti risponderebbe lui, ma io credo non si possa parlare di progresso con certezza, possiamo credere ci sia un progresso. Appunto di verità metafisica non possiamo mai parlare, se non come ideale regolativo. Però non vorrei aver pervertito Peirce e averlo fatto appunto essere un po' troppo uno scettico. Per quei testi che ho letto io di Peirce, lui crede al reale, crede al vero, però di fatto quando conosciamo non possiamo essere certi. Mm. Ma appunto ci sono altri saggi in cui parla di questo e non sono sicurissimo, mi spiace, no?
Le diceva lei quando siamo state associate, no? Io ho avuto anche una fase in cui trovavamo dei punti di contatto. Per il punto di contatto questa sera, secondo me, è proprio Kant. Cioè il regno dei fini di Kant mi viene così, perché se avendola sentita quello che posso aver detto io, cioè questa finalità ultima che non è definita, non sarà questione di una generazione, di due, di tre, questa idea, ecco, un po', che può, così mi viene in mente adesso,
sì,
non
sì.
So se è una,
anche la comunità,
c'è una forzatura.
Sì, allora c'è l'idea della comunità.
C'è la comunità che dice la società, qui si parlava di società, lì si parlava di comunità. C'era il discorso della ragion pratica superiore alla ragion pura, questo l'ho colto anche lì. C'è
sì,
questo...
poi l'ideale, no? Tu intendi questo come l'idea dei fini, l'ideale dell'uomo, ideale
no? Perfettibile.
Verso cui ogni uomo cerca di...
E che anche il dotto non è che sappia tutto, è quello che
il
forse...
Il dotto non sa qual è l'uomo ideale.
No, neanche lui, questo è il punto.
Così come qua la verità uno non sa quale sia, ma cerca di...
I punti in comune che ci sono.
L'immagine della verità che ha è la verità di secondo grado che tutti hanno e che si può chiamare credenza. Se effettivamente il problema dell'uso sinonimico di verità e credenza è molto difficile da gestire. Mm-hmm. Però bisogna anche dire che, a parte che c'è un problema su cui magari
chiederei una risposta breve. Ha mai riflettuto, si è mai interrogato sul concetto di oggettività, person, cioè che cosa si può effettivamente intendere come oggettivo?
Sì.
È qualcosa che è legato al funzionalismo? È qualcosa che ha a che fare con la cosa in sé, per tornare al richiamo kantiano, oppure è un problema che è circoscritto al livello di sperimentazione in cui ci si sta attrezzando in laboratorio, eccetera. È ovvio che anche non solo rispetto alla verità in generale, ma anche alla concretezza c'è un problema, no? Se l'oggetto con cui ho a che fare è quello che penso o non è quello che penso, perché e lì si apre tutto il problema del tipo di costruzione logica che mette in campo Peirce, il quale è il riscopritore in epoca moderna del principio di abduzione, no? Cioè di quel meccanismo attraverso il quale tu deduci da una teoria quello che già speravi di poter dedurre, cioè una sorta di circolo ermeneutico tradotto in termini pragmatismo. Forse il problema è proprio quello di capire se è riuscito a riflettere sul tema dell'oggettività.
Allora, per appunto i saggi che ho letto, lui considera oggettivo il reale, nel senso per lui il reale è ciò che è, a prescindere da come io o lei o chiunque altro possa pensarlo. È come esso è, a prescindere da come noi lo intendiamo. Quindi quello è reale, quello è oggettivo.
Numero.
Lui rifiuta l'idea di numero, di cosa in sé. Lui ritiene che, lui abbiamo detto, è un realista. Dice che sono i nominalisti quelli che pensano che ci sia la cosa in sé, che noi abbiamo la rappresentazione e poi c'è la cosa in sé. Lui dice no, noi abbiamo la rappresentazione e poi può essere appunto che in un futuro la nostra rappresentazione sia corretta. Per ora abbiamo questa rappresentazione in dubbio, però c'è il reale, c'è, è questa cosa.
Il problema è, c'è un oggetto rotondo sul tavolo. Che cos'è quell'oggetto rotondo sul tavolo? Allora il problema è, lo prendo e mi metto a giocare a pallone o lo mangio perché è un arancio?
Allora, secondo lui il dubbio non si pone, nel senso perché se io sono in dubbio faccio in modo di crearmi una credenza, o si crea in me una credenza che io lo voglio o no, perché può essere o meno una cosa voluta, e decido che quella è un'arancia, ma non è un decidere.
Dopodiché vado là e là dentro e scopro tristemente che era addirittura una pallina da biliardo con mal di denti.
E allora questo è un aggiungersi di nuova esperienza che dipanerà il dubbio che nuovo che mi è sorto, allora forse non è un'arancia, mi si stabilisce una nuova credenza, è una pallina da biliardo.
Però, scusa, continuando la linea argomentativa che stava seguendo lui, cioè questo sembra però suggerire che la tua credenza dipenda da come stanno le cose.
Eh sì, sì. Solo che non puoi essere... Tu non vedi oltre la tua credenza. Per te è verità.
Certo, però...
Però per lui sì, c'è un modo in cui le cose stanno.
Cioè se dopo aver addentato la palla mi rompo i denti... Cioè, sembra che questa sia una credenza abbastanza sodata, che non era un'arancia, a meno che non fosse un'arancia...
Esatto.
Cioè, congelata.
Sì, mi ristabilisco questa... La mia conoscenza si assesta, la mia ricerca si ferma, una nuova credenza, questa non è un'arancia, e per me è verità, è... Probabilmente poi lo crederanno tutti attorno a me, e lui dice magari è davvero la verità con la V maiuscola, Per noi ora lo è comunque, non possiamo sapere se lo è veramente, ma non è un problema, perché visto che noi lo crediamo, per noi è verità. Cioè non è proprio un problema, non ci pone il problema.
Vuole
perché...
salvare il tema della ricerca.
Sì, sì.
La ricerca, hai capito? Questa ricerca continua, per non dire che siamo mai arrivati a qualcosa di definitivo.
Ma comunque in noi che finiamo per credere è un'arancia, non è un'arancia, un pennarello, in noi il dubbio non c'è comunque. Per noi tutti assieme qua siamo d'accordo che è vero.
Devi andare avanti.
Chi lo sa se un giorno qualcuno lo metterà in dubbio. Non importa, però è proprio vero.
Basta, andare avanti.
Cioè lui appunto dice è un dubbio fittizio, che noi andiamo lì a chiederci ma è davvero un'arancia o non è davvero una... Non ha proprio importanza, per noi è un'arancia, un'arancia.
Ma allora forse l'ultimo... C'è una cosa forse che faccio fatica ad afferrare ed è questa. Cioè non riesco a vedere bene qual è il discrimine che distingue la teoria di Peirce da un normale realismo museologico. Cioè se alla fine si riduce tutto a come stanno le cose,
sì,
cioè se quella è un'arancia oppure è un sasso, allora cosa c'è che dice Peirce diverso da quello che direbbe, non so, il senso comune? O...
Niente, lui dice la mia è la filosofia del senso comune. Io accetto il senso comune nel senso perché non posso farne a meno. Ho delle credenze di base che sono il mio senso comune, cose di... che obiettivamente io non metto in dubbio che questo sia un pennarello e che non me lo posso mangiare, che qui ci siate voi, altre persone, io non sia sola e vi stia immaginando. Non è proprio un problema.
Sì, però non è neanche proprio così. Prima si è fatto capire che questa credenza è legata al dubbio.
Sì, è un dubbio reale. Nel momento in cui mi scatta un dubbio reale io me lo pongo, ma non vado in cerca di pormi il dubbio. A meno che non stia facendo filosofia o scienza. E allora lì si cerca addirittura di porsi problemi, dubbi che magari subito non vengono per appunto per fare ricerca. Ma noi nella quotidianità non andiamo in cerca di porci dubbi fittizi. Solo nel momento in cui davvero incontriamo che la nostra esperienza e la nostra idea di quello che è scricchiola, allora accidenti, c'è qualcosa che non va. E allora lì si riassesta tutto,
sì,
una nuova verità.
C'era il discorso e del dubbio che si insinua anche a livello minimale, perché anche la persona più legata al senso comune, quando vede un bicchiere con un prodotto dentro, non è che subito prende e beve,
no,
ma
sì, sì,
esita,
sì,
un attimino, no? E poi c'era anche l'idea della comunità. Cioè, se l'insieme delle, e anche prima hai fatto l'esempio delle varie tipologie di credenza, se l'insieme della comunità dice che quell'oggetto che è in quel bicchiere è bevibile, insomma...
Si crea in noi l'abitudine di fidarci, di berlo.
E lo si beve. E si va incontro a tutto quello che succede poi, perché chissà cosa c'è nel bicchiere. Però non è un banalissimo idea il senso comune, quello su cui costruisce la sua riflessione, cioè vorrei salvaguardare questa idea di Peirce che effettivamente parte da una visione realista, e questo sono d'accordo con quanto state dicendo, però poi elabora una dottrina della scienza estremamente sofisticata per dare ragione di questa visione del mondo, cioè non è che sia un accontentiamoci di ciò che ci appare qui davanti.
No, assolutamente.
È un personaggio notevole che costruisce davvero un mondo che poi alla fine non so più nemmeno quanto pragmatista sia, dal punto di vista di quello che io conosco di Peirce. No? Nel senso
pochi...
che il pragmatismo di base di Peirce lui stesso lo supera in una direzione che effettivamente è più vicina a una prospettiva, diciamo così, teoretica più consistente e anche distaccata del pragmatismo.
Sì, sì, ma sicuramente il pragmatismo è una delle teorie che Peirce ha elaborato, ma poi è un pensatore anche metafisico, ha tutta una sua concezione, per certi versi assimilabile anche a Hegel.
Sì,
ci sono per quest'idea che il pensiero è reale e le due cose stanno insieme, non
direi
c'è
che sulla strada di Berkeley come impostazione di riflessione
che lui considerava come Kant un filosofo sperimentalista, però appunto io spero di non aver appunto in realtà dato un'idea un po' parziale di Peirce, che poi appunto non si ferma qui,
un'idea precisa
di questo, del pragmatismo di Peirce, sì, esatto.
Quindi appunto sono tre quarti d'ora, non c'è caso.
Comunque, lui si definisce comunque un ideal realista, si considera comunque, sì, è un realista, nel senso che per lui la realtà, lui crede che la realtà ci sia, però appunto c'è sempre questa possibilità che si possa dover dubitare delle cose, ma non mai un dubbio indotto, appunto, solo nel momento in cui veramente dubito.
Una domanda per Maria Giuseppe. La luce trionferà alla fine immancabilmente, eccetera, eccetera. C'è un senso del destino? C'è un ruolo del destino, secondo te?
Beh, da questo che si legge, che abbiamo letto, penso proprio di sì. Penso proprio di sì, c'è il tema della provvidenza.
E quindi il protagonismo di questo io, come si gioca all'interno di una visione tipo fatalista?
Fatalista non direi tanto, hai capito? Cioè non lo direi come fatalista.
Allora, c'è senso al destino?
C'è senso al destino per me, non è fatalismo puro. Cioè come se fosse portatore di un qualcosa all'interno di un disegno, che comunque rimane un disegno al di là della portata dell'uomo. Cioè pur avendo subito l'accusa di ateismo, il discorso di Dio rimane presente, cioè.
No, voglio dire, questo io che si realizza all'interno della storia e che è missionario rispetto agli altri di questo progetto, è un io che può, che in qualche momento prende coscienza di questa situazione, o avrebbe potuto anche chiamarsi fuori?
No, c'è il compito lì, c'è l'assegnazione del compito. Prende coscienza di tutto questo.
Cioè, per esempio, nel richiamo alla prospettiva di ricerca socratica, no?
Sì, 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 sì. Beh, sì.
È chiaro che nella prospettiva di Socrate non sembra quasi inconcepibile il saggio che non agisce in direzione della riconferma della saggezza, del guadagno della verità. E qui c'è la stessa situazione, cioè l'io che in qualche maniera è, a cui viene fatto vedere magari per un attimo qual è la missione da svolgere, o che l'avverte in se stesso, in una prospettiva molto
è l'avverte in se stesso,
e con questo qua può l'avverte. Dire no, può rifiutarsi di seguire questa strada,
probabilmente potrà pure rifiutarsi, però lui percepisce più degli altri il disagio, per tornare al tema del disagio. E ciò che lo spinge a intervenire non sono le azioni che vanno bene, sono quelle che vanno male. Cioè lui, e questo è il compito che dice, è inutile fare la persona che di fronte ai problemi dice torniamo all'età della pietra, torniamo al barbaro e buon selvaggio. Dobbiamo intervenire, dobbiamo agire, ma partiamo, perché partiamo ci rendiamo conto dei problemi. Cioè è chiaro che uno di fronte ai problemi può anche dire non me la sento di portare su, chiama la croce, questo, quello che ti pare, di fare un discorso che gli altri potrebbero anche fraintendere o non percepire. Però ciò che lo spinge ad agire, perché è proprio il fatto che si rende conto della miseria che lo circonda, miseria di tipo intellettuale, miseria della morale, quello che può essere, quello che spinge il ricercatore dal dubbio a cercare perlomeno una momentanea credenza. È la stessa cosa. E cosa mi spinge a ricercare qualcosa anziché un'altra? La mancanza, siamo sempre lì. Guarda, io per anni ho sempre spiegato con Eros quello che è il mito di Eros, del convito, da dove nasceva tutto. Cioè, da questo senso di miseria totale e da questo bisogno di ingegnarsi, impegnarsi come li vuoi. Come vuoi mettermi poro, ingegnarsi, impegno, darsi da fare. Insomma, sempre nasce da questo prendere atto. Insomma, io l'atteggiamento che vedo anche molto umano a questo punto, cioè di fronte al problema, per quanto ci si sforzi, per certi problemi si lascia correre, per altri, probabilmente quelli a cui siamo più legati, vediamo i suoi, ci si impegna in qualche modo. Ecco, qui ad esempio il politico, come lo intendeva il vecchio Plato, doveva impegnarsi in una certa maniera, Ecco, io do la mission di quello che devo avere a cuore, il bene pubblico. Questo è proprio perché non doveva soffermarsi ai vari casi particolari, ma le strade poi si sa, tutte le storie degli anni, dei tempi, dei secoli. Però chi effettivamente ha questa capacità di percepire dei problemi là dove ancora non si sono ben appalesati, insomma, a un certo punto si deve anche impegnare perlomeno in questo famoso tema dell'aprire gli occhi, no? Ecco, il famoso tema è quello sempre, la cattiva maestra televisione.
Però c'è un diverso tipo di beruf, di vocazione, che appunto...
Vabbè, c'è qualcun altro che vuole intervenire?
Allora ringraziamo le nostre due preziose relatrici.
Grazie,
che sono state davvero molto, molto brave.
Molto
ci diamo appuntamento a mercoledì 9, alla stessa ora vi diremo in che punto, eventualmente se non lo sapete venite qua, c'era un cartello da qualche parte. E...
Non le 10.
No, l'hanno spostato perché tu sei arrivato dopo.
Sono arrivato al 9, come ho avvisato
prima. E io ho paura che al 9, che io abbia le riunioni, tu sai,
vediamo,
dei miei luoghi.
Come sempre, bisogna
ecco,
avere pazienza,
sì, dai.
Sono
dai.
Sempre più complesse.
Bene.
Ricordiamoci per un piccolo particolare per chiudere, che effettivamente è vero che c'è questa idea del pangermanesimo, quello che si vuole, caso delle cose che scritte più di 100 anni prima che venissero poi rigiocate, quindi bisogna capire che c'è di mezzo l'intero 800 che rielabora questo pensiero. Fare di Fichte il punto di partenza per quello che sarà poi il nazismo è tra le più aberranti letture che si possono fare della storia filosofica. Va bene.
Va bene. Ok.